Israele ha continuato a colpire il Libano e questa notte dal Libano è partito un missile terra-terra su Tel Aviv che non ha raggiunto l'obiettivo. Le vittime comunque nel paese dei cedri superano le 500, gli sfollati sono 500.000 mentre Hezbollah ha risposto con il lancio di 270 razzi nella giornata di ieri. Gli appelli dell'ONU degli Stati Uniti paiono servire a poco per riportare la calma in tutta la regione. Meloni intanto parla all'Assemblea delle Nazioni Unite anche di Libano e dopo aver incontrato Zelensky ribadisce l'appoggio all'Ucraina, invita l'ONU ad occuparsi di più di traffico di esseri umani, chiede di agire sul Venezuela dove la repressione messa in atto da Maduro dopo il voto molto dubbio che lo ha riconfermato presidente. In Italia al centro della scena ci sono soprattutto questioni economiche, lo sciopero dei sindacati dell'auto mentre Stellantis sembra che stia cercando una nuova guida, i freni tedeschi all'operazione Unicredit Commerzbank, lo stato delle pensioni con l'INPS che indica in 64 anni l'età media di pensionamento ben lontana dai 67 che ci sono sulla carta e nel suo rapporto annuale torna a sottolineare bella forza, ma lo fa coi numeri, l'enorme problema di quante lavoratrici perdono il lavoro dopo aver avuto un figlio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Simone Spezia.
Siete pronti?
Ma più o meno, perché in realtà mi ha messo in crisi il primo messaggio arrivato al 349-238-6666, quello di Maria Elena, che dice: Spezia, puoi aprire con una buona notizia? E quindi no, non sono pronto. In realtà la stavo cercando perché ne avevo pescata una che non era niente male. Maledizione. Vedete come mi perdo poi tra le pagine dei giornali.
Ce ne faremo una ragione.
Già. Parole del nostro direttore. Maledizione, eccola qua. Oh! Guardi, cara Maria Elena, la pesco da La Verità. Se vi ricordate, avevamo trattato da questi microfoni un giorno in rassegna stampa il fatto che il TAR aveva sospeso temporaneamente i lavori per un osservatorio importantissimo che mi pare che fosse, ecco appunto, in Sicilia. È un osservatorio molto importante, voluto dall'Ente Spaziale Europeo, dall'Agenzia Spaziale Europea. È un osservatorio che serve a limitare le minacce alla Terra che possono arrivare, per esempio, dai meteoriti che possono arrivare e eventualmente schiantarsi. È un grande progetto europeo, un grande progetto di investimento, molto importante, destinato ad attrarre cervelli. E però è a ridosso di un parco naturale, quindi apriti cielo per i lavori. In realtà si sa che dovrà essere, rimarrà, non ci sarà inquinamento luminoso, per esempio, perché ovviamente è un osservatorio che ha bisogno del buio più assoluto ed è il motivo per il quale si sceglie un luogo così. Ricorso di WWF, di Legambiente, di chiunque, il TAR sospende, grande preoccupazione, un grande progetto internazionale che rischia di saltare. Ma il TAR ci informa Tobia De Stefano a pagina 6 della Verità, ha preso la decisione nel merito e ha detto si fa, ricorso respinto. Poi vedremo che succederà, se ricorreranno anche davanti al Consiglio di Stato, però eccolo qua.
Quello lo risolveremo con gli avvocati.
che è una frase sempre buona per l'Italia, sempre buona. Dunque, buongiorno, è mercoledì 25 settembre alle 6.35 minuti, anzi 6.35 minuti e 48 secondi. Carmelo Lauricella in regia e appunto il povero Marco Santoro in assistenza in redazione. Torniamo ai vecchi, alle vecchie parole, ai vecchi appellativi. Buongiorno. Prima di andare alla situazione drammatica che continua a esserci in Libano, ovviamente, e mi pare di poter dire, forse poi la riflessione che apriremo nello spazio delle 8.35, la difficoltà o l'impossibilità di azione di tutti i grandi attori internazionali, dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Voglio andare un attimo sul Corriere della Sera e su questo pezzo di Fabrizio Caccia di taglio basso a pagina 13, chiedendomi, e perdonerete se partiamo anche qua con una piccola polemica, ma per quante volte ancora ci dovremmo beccare disegni di legge, proposte di legge per il ripristino della Naja, che è una cosa che tutti dicono non avere senso, ma non lo dice Spezia, perché chissà che posizioni politiche ha. Lo dice il ministro Crosetto, che dice che serve un esercito di professionisti. Lo dice l'ex segretario, il capo di Stato Maggiore della Difesa. Eppure si continua con quest'idea, come nella proposta di chi? Di Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, con quest'idea. 6 mesi di Naja, quindi non più un anno, non solo per i ragazzi ma anche per le ragazze, per ridare loro moralità e spingerli così al rispetto delle norme, cosa che purtroppo mi pare sia oggi carente. Ma veramente, adesso la dico, ma veramente tutti quelli che hanno fatto la Naja finché non è stata abolita, tra l'altro era ministro della difesa una persona che oggi è presidente del Senato ed è di Fratelli d'Italia, ma davvero avevano questa grande moralità coloro che hanno fatto la Naja? Cioè, davvero? Davvero era così? Ma davvero ancora stiamo a ragionare con quest'idea che la Naja sia il... come dire, un momento, ma forse era stato anche un momento formativo, per carità, alcuni hanno dei bellissimi ricordi, ma davvero era il regno della moralità, il momento nel quale si imparano le leggi, si imparano le norme, ci si impara a comportare, era davvero questo? Era semplicemente un obbligo al quale si doveva assolvere, vabbè. Dunque, ovviamente il tema centrale di giornata è ancora una volta la situazione in Medio Oriente. Tenete presente il 354esimo giorno di guerra, ci avviciniamo alla data del 7 ottobre, l'anniversario del massacro da parte di Hamas degli israeliani, quelle 1200 persone morte e la reazione di Israele che poi si è trasformato in quegli attacchi terrificanti su Gaza. La situazione si sta facendo sempre più tesa ovviamente sul Libano, nuovi attacchi israeliani ieri. Le notizie di questa mattina ci raccontano di un razzo terra-terra lanciato dal Libano e le sirene che hanno risuonato a Tel Aviv, è una cosa che non succedeva da molto tempo. Israele ha colpito anche Beirut, un palazzo di 6 piani al cui interno si trovava il comandante del sistema missilistico di Hezbollah, Ibrahim Kubaisi. Bilancio provvisorio, 6 morti. I numeri: 2000 munizioni solo ieri su obiettivi di Hezbollah in Libano, 270 razzi dal Libano su Israele, 560 vittime circa, di cui 50 bambini. La fonte del Ministero della Salute libanese. 500.000 gli sfollati, una parte si sta rifugiando in Siria e anche 2 membri dello staff dell'Agenzia ONU per i rifugiati sono stati uccisi nei raid. Molti paesi stanno invitando a lasciare il paese, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, non solo naturalmente. E una situazione, come potete capire, di estrema difficoltà, come racconta Valentina Corona, la responsabile della missione Libano di Intersos.
La situazione è di venire al momento, dai 250.000 fino al 1.000.000 di sfollati, considerando che questi sono piani di contingenza pre-escalation. Ci deve essere uno sforzo diplomatico per poter fermare questo prima che diventi un conflitto come quello di Gaza.
Dove la paura di molti è esattamente questa, e si avvicini quella che può essere eventualmente un'operazione di terra. Di questo ha parlato a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite Giorgia Meloni, la quale ha detto nel suo intervento che la tregua e il rilascio degli ostaggi a Gaza sono un imperativo. Ha detto: sosteniamo Israele, ma Israele deve rispettare il diritto internazionale sui civili. E poi dice: da tutti in Libano serve un passo indietro e ci stiamo muovendo anche in questa direzione.
Noi stiamo continuando a passare i nostri messaggi di moderazione, stiamo lavorando ovviamente come sempre con i nostri alleati anche in qualità di presidenti G7, e con loro dobbiamo valutare quali sono eventualmente le iniziative da portare avanti, ma ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo chiaramente.
Così dunque Meloni. L'altro fronte, l'altro grande fronte di guerra è quello dell'Ucraina, e qua 949esimo giorno, per darvi l'idea. A Kharkiv 3 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite dopo un raid russo che ha colpito edifici residenziali. La Russia ha lanciato un attacco con 81 droni Shahed, le difese aeree di Kiev sono in parte riuscite ad intercettarlo, e il viaggio di Zelensky negli Stati Uniti prosegue, dove presenterà Biden quello che definisce il piano di vittoria dell'Ucraina, mentre l'ex presidente americano e candidato repubblicano alla presidenza lo definisce Zelensky come una sorta di piazzista in un discorso ieri. Dal lato dell'Italia si continua a riconoscere ovviamente la legittimità dell'azione ucraina, e si continua a negare la possibilità di utilizzare armi italiane su territorio russo. Il Cremlino si è detto disposto a studiare quello che Zelensky ha definito il piano di vittoria che Zelensky presenterà a Washington. Vedremo su questo fronte come andranno le cose. Il resto è una giornata, come dicevamo, molto concentrata sull'economia, se si fa eccezione dal punto di vista politico per le 500.000 firme ormai raccolte per il referendum sulla cittadinanza. Ne parliamo tra un attimo, tra chi ha avviato, ha dato il via libera a questa raccolta firme. Se si fa eccezione per l'ennesima discussione che si apre su come gestire gli uomini violenti. Una donna è stata uccisa ieri, l'ennesima, Ruanna B, 34 anni, a Torino davanti ai figli. Suo marito, Ben Alaya Abdelkader, ex marito, 48 anni, l'ha accoltellata a morte. Aveva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico da quest'estate, che però, alcuni dicono, pare fosse fuori uso da giorni o fosse stato messo fuori uso. Sono oltre 8.000 i braccialetti elettronici attivi in Italia oggi, di cui 2.872 anti-stalking. Fabio Roia, il presidente del Tribunale di Milano, intervistato dal TG3, dice: non mi risulta che ci siano stati mai malfunzionamenti di questo tipo, però c'è una riflessione diversa da fare. Via.
A mia memoria rarissimi casi, ma anche quel rarissimo deve essere eliminato. Col senno di poi potremmo dire che questo soggetto forse andava messo in carcere. Da questo punto di vista occorre un affinamento di tutte le nostre professionalità per capire meglio quali sono i reali indici di pericolosità.
Gli altri tre fronti, anzi due fronti quantomeno, che sono i due fronti economici, è il primo è la questione Unicredit. Come sapete, c'è questo tentativo di acquisizione di Commerzbank e le posizioni di una parte del governo tedesco che sono molto negative, sono in gran parte negative, anche se il ministro delle finanze Lindner ha detto che lo Stato non può essere un investitore a lungo termine in Commerzbank, perché è lo Stato, come sappiamo, che è azionista di maggioranza di Commerz. La portavoce della Commissione europea ha detto che le fusioni potrebbero rendere le banche più resilienti agli shock, e quindi è un giudizio sostanzialmente favorevole. Il vicepresidente di Commerzbank, rappresentante dei sindacati, ha detto che non vogliono l'acquisizione di Unicredit. La questione non riguarda il governo, dice Giorgia Meloni. L'altro fronte è quello dell'INPS. che ieri ha presentato il suo rapporto annuale, parlando di un paese che va in pensione in media a 64,2 anni e parlando di rischio squilibri. 64,2 anni. Vi ricordo che l'età figurativamente la quale si deve andare in pensione sono 67 anni. La media, se consentite, è piuttosto bassa a fronte della necessità di sostenibilità del sistema pensionistico. E INPS, che ieri ha ribadito l'ovvio, ma con numeri alla mano, poi ci arriveremo in corso di rassegna stampa, ossia che le donne dopo il primo figlio, in maniera molto più ampia rispetto agli uomini, perdono il lavoro. Questo è una cosa assolutamente ancora e ovvio da recuperare. E l'ultima cosa vi voglio far notare, sempre nei rapporti tra Italia e Germania, è questa. Come sapete, è in corso un tentativo da parte dell'Italia di anticipare la revisione del regolamento che richiede che le case automobilistiche dal 2035 immatricolino solamente veicoli a emissioni zero, quindi la fine dei motori a combustione. La revisione era prevista nel 2026, l'Italia la vuole anticipare a subito al 2025, e ieri è arrivato l'ok dal ministro tedesco, mi pare dal ministro all'economia, che indovinate un po', è dei Verdi. Traffico.
24 mattino.
Io sono un 69, ho fatto la naia e penso di averla odiata con tutto me stesso, perché mi sembrava un'ingiustizia incredibile. E sicuramente una cosa che non ho imparato è la moralità e l'educazione. È stato un incubo.
Sicuramente i ragazzi non imparano facendo i militari a essere più morali, queste cose si imparano nelle proprie famiglie, a casa. Faccio notare però che un terzo di quelli che hanno fatto il servizio militare quando erano di leva, quindi non adesso, hanno fatto parte degli alpini, per esempio, che sono una delle forze importanti per la protezione civile, che se non avessimo sarebbe veramente un guaio.
Sì, ma quella cosa si può fare in modo diverso. Tanto per dare un'idea, mi pare il capo di Stato Maggiore dice si potrebbe pensare a dei riservisti come ci sono negli Stati Uniti. Non è necessario ripristinare 6 mesi di naia come da proposta di legge. E la riflessione sulla famiglia è giusta. Guardi che spesso ci siamo trovati a parlare di questo anche quando discutiamo di scuola. Cioè, come mai tendiamo a scaricare sempre sulla scuola, sull'ipotesi della naia, su altre cose, l'idea che cose che invece dovrebbe fare la famiglia? Dice un ascoltatore: ho imparato nella naia a dire buongiorno e buonasera. Però allora, mi scusi, il problema, senza offesa per i suoi genitori, che non l'abbia imparato in famiglia è curioso, in tutta sincerità, senza offesa naturalmente, però è riflessione aperta, ovvio. Allora, ieri il referendum cittadinanza ha raggiunto il quorum di 500.000 di firme con una discreta rapidità, mi pare di poter dire. Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che l'ha promosso, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori.
Tra l'altro, voi chiedete ai cittadini di continuare a firmare. Il quesito punta a dimezzare dagli attuali 10 a 5 gli anni di residenza ininterrotta per fare richiesta della cittadinanza italiana. Dicono molti, Maggi, è un po' troppo poco.
Ma in realtà questa è una prima riforma robusta dell'attuale legge sulla cittadinanza, che ci avvicinerebbe alle leggi delle democrazie europee più avanzate, che tutte quante, insomma la maggior parte di esse, prevedono 5 anni. La Germania ha fatto una riforma nel mese di giugno scorso portando da 8 a 5 anni, ma soprattutto riguarderebbe una platea potenziale nel nostro paese di circa 2.300.000 cittadini stranieri legalmente soggiornanti, lungo soggiornanti, che vivono qui, che hanno un lavoro, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, e riguarderebbe un altro circa 500.000 di ragazze, di bambine e bambini che vanno nelle nostre scuole. Non so se è poco, secondo me è un buon inizio per cominciare a modificare la legge, considerando che se ne parla da almeno 3 legislature, 4 con quella attuale, il Parlamento non ha mai trovato né i numeri né la volontà politica per farlo.
Forse in parte adesso c'è, perché come sa Forza Italia su questo si è esposta durante l'estate e poi ha deciso di non votare un emendamento presentato da Azione su questo tema per quanto riguarda lo Ius Scholae, ossia la possibilità dopo un certo numero di anni di ciclo scolastico fatti in Italia di ottenere la cittadinanza. Tajani, sentiamolo, la spiega in questo modo.
Non votiamo emendamenti a sorpresa, non votiamo risoluzioni presentate qua e là per cercare di dividere la maggioranza. È una questione seria quella della cittadinanza e non può essere oggetto di giochini parlamentari.
Il referendum, Magi, è per così dire una sorta di strumento di pressione, perché poi alla fine le leggi, appunto, si fanno in Parlamento e forse è un tentativo anche di stanare Forza Italia, la butto là, eh.
Ma in realtà il referendum, questo referendum è l'unico strumento che in questo momento hanno i cittadini per modificare la legge. Perché c'è una grande ambiguità nel dibattito estivo che si è sviluppato a partire dall'annuncio di Tajani. Una grande operazione di riposizionamento politico di Forza Italia, ma in pochi hanno notato quello che Tajani e altri esponenti di Forza Italia hanno chiarito, scolpendolo, e cioè che per Forza Italia lo Ius Scholae è una riforma restrittiva, peggiorativa rispetto alla legge vigente. Non si capisce per quale motivo le forze, diciamo così, progressiste, riformatrici o di opposizione dovrebbero andare su una riforma che, per dichiarazione degli stessi proponenti, tra l'altro ancora non si conosce, ma questo lo hanno chiarito anche in televisione pochi giorni fa, è peggiorativa, cioè si aggiungono dei criteri che vanno ad aggiungere paletti per ottenere la cittadinanza da parte di chi studia e cresce nel nostro paese. Quindi c'è proprio una direzione politica opposta. Io penso che sia stato un grande bluff estivo. Se poi ci sarà invece la volontà in Parlamento di fare una riforma più grande, più ampia, ma noi siamo lì pronti a dare il contributo. Però sono mesi che se ne parla, non si è visto nulla.
Oh, chiede un ascoltatore, dice, ma secondo la proposta di legge bastano i 5 anni o servirà anche altro? Gli altri criteri restano invariati, no?
Restano tutti assolutamente invariati e sono quelli relativi, e parliamo diciamo della concessione della cittadinanza, sono quelli oltre alla legale residenza ininterrotta per 5 anni, sono quelli di un reddito minimo, della conoscenza della lingua italiana ed essere incensurati. Poi ci sono gli anni, anche questa è un'anomalia tutta italiana, del procedimento amministrativo che un decreto del ministro Salvini ha portato a 3, ma in molti casi in realtà la risposta arriva ben oltre i 3 anni, anche arriva a 4 anni. Questi motivi sono la causa del fatto che nelle scuole italiane ci sono tanti bambine e bambini, ragazzi, che non hanno la cittadinanza, perché a differenza di altri paesi europei è estremamente difficile per i loro genitori. La legge prevede che una volta che si acquisisce la cittadinanza la si trasmette ai figli minori conviventi. Per questo questa riforma dei 5 anni avrebbe un impatto, diciamo, a catena sui figli e riguarda una platea molto più ampia di quella che sarebbe toccata dallo Ius Scholae e dallo Ius Soli.
Solo una parola, Magi, a quante firme puntate? Le 500.000 sono raggiunte, a quante firme puntate?
Noi stiamo chiedendo a tutti i cittadini e le cittadine che condividono questo quesito di continuare a firmare, perché negli ultimi 2 giorni la piattaforma gestita dal Ministero della Giustizia è andata in tilt e a noi sono arrivate migliaia e migliaia di segnalazioni, è stato inserito una sorta di sistema di coda, ma dopo 10 minuti che sei in coda la piattaforma ti sbatte fuori ed è quindi necessario, non vi scoraggiate, fate questo sacrificio dovuto a un disservizio dell'amministrazione, del governo, ma tornate sulla piattaforma, firmate almeno fino a tutta la giornata di domenica, perché è molto importante anche per dare maggiore forza alla proposta referendaria il numero delle firme.
Beh, vedremo cosa succederà su questo fronte. Grazie a Riccardo Maggi di Più Europa.
Grazie
per essere stato con noi e avercelo raccontato. Sicuramente diventerà tema di dibattito quest'anno ovviamente ci torneremo. Il GR, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, mentre vi dividete tra quelli che dicono la Naja è stata una tragedia e quelli che dicono per me è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha cambiato la vita. Come vedete, non è univoca la cosa. Il GR.